Buonasera carissimi amici ascoltatori, un saluto dal vostro Enzo. Bene, anche questa sera quindi possiamo andare avanti nel nostro studio del libro di Giobbe. Nel capitolo 22 di questo libro vediamo che per la terza volta questi amici fanno uno scontro intellettuale come su un campo di battaglia. Giobbe combatte una battaglia intellettuale e spirituale. Ricorderai che Elifaz è quell'uomo che ha avuto un'esperienza eccezionale. Ebbe una strana e misteriosa visione. È uno spiritualista, uno che dice «ho visto», e nel suo dire afferma «può l'uomo recare qualche vantaggio a Dio? No, il savio non reca vantaggio che a se stesso. Se sei giusto, ne viene forse qualche vantaggio all'Onnipotente? Se sei integro nella tua condotta, ne trae egli un guadagno? È forse per la paura che ha di te, che egli ti castiga o viene con te in giudizio?» La vera natura della domanda rivela che un uomo non può recare alcun vantaggio a Dio. Sta chiedendo «Giobbe, sicuramente pensi molto bene di te stesso, ma cosa credi che Dio pensi di te?» Crede che Giobbe si stia atteggiando come se Dio possa trarne qualche beneficio dalla sua condotta e che se Dio non lo frenava poteva diventare troppo forte per lui e che per questo Dio si sta nascondendo a Giobbe. Bene, Elifaz è fuori strada. Questo non conforta un uomo che in questo momento ha bisogno di aiuto, ha bisogno di luce dal cielo. La domanda di Elifaz si può applicare però a quelli che credono di poter dare qualcosa a Dio. Alcuni credono di dare un reale contributo a Dio qui sulla terra e che lui, il Signore, sia piuttosto fortunato ad averli in squadra. Pare persino che quando andranno in paradiso questo sarà considerevolmente migliorato perché ci saranno loro. Abbiamo bisogno di riconoscere che l'uomo non può recare alcun vantaggio a Dio. Siamo tutti inutili. Gesù disse una parabola in merito al servizio. Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite, noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Così è scritto in Luca, al capitolo 17, versetto 10. È come se questi amici facessero una fessura nell'armatura di Giobbe. Sarà più marcato e interessante tra pochi capitoli. Il guaio è che loro non fanno una giusta diagnosi dell'uomo e sicuramente non conoscono il rimedio. Non sono capaci di confortarlo, portargli aiuto come dovrebbero. Il fatto che Giobbe dichiari di essere un uomo giusto non porta Dio a saltare di gioia lanciando il suo cappello in aria dicendo «finalmente uno buono». Credo ci siano molti cristiani i quali contano molto su loro stessi. Sono quelli che non si fidano completamente di Cristo. Vorrei enfatizzare che non facciamo piacere all'Altissimo perché siamo stati dei bravi ragazzi alla scuola domenicale o al catechismo. Molta gente crede che il Signore si delizi con quel tipo di cose. Abbiamo bisogno di riconoscere chi siamo e abbiamo bisogno di riconoscere la nostra totale dipendenza da Dio, il nostro grande bisogno di Lui. Dobbiamo contare su di Lui, invece di provare a impressionarlo con ciò che siamo e facciamo. Elifaz chiede quindi a Giobbe, se è così giusto e perfetto che Dio debba aver paura di misurarsi con te? Abbiamo bisogno di capire che quando Dio afferma che Giobbe era un uomo giusto, significa che era in una giusta relazione con Dio attraverso il sacrificio. Sappiamo che offriva sacrifici per i suoi figli e le figlie. Certamente Dio non aveva paura di misurarsi con Giobbe. Chiaramente quest'uomo sta vivendo un momento negativo e nei versetti dal 5 all'11 del capitolo 22 leggiamo «La tua malvagità non è forse grande? E le tue iniquità non sono infinite? Tu, per un nulla, prendevi pegno dai tuoi fratelli, spogliavi delle loro vesti gli ignudi. Allo stanco non davi da bere l'acqua, all'affamato rifiutavi il pane. La terra apparteneva al più forte, l'uomo influente vi piantava la sua casa. Rimandavi a vuoto le vedove, le braccia degli orfani erano spezzate. Ecco perché sei circondato di lacci, spaventato da improvvisi terrori. O non vedi le tenebre che ti avvolgono, la piena d'acque che ti sommerge». Elifaz si sta abbandonando a fare qualcosa molto mediocre. Sfortunatamente ci sono molti che si abbandonano allo stesso tipo di cose. Vedi, quando questa tragedia colpì Giobbe, essa portò molte persone a dire «Mi meraviglio che avvenga ciò nella sua vita». Siccome non erano capaci di determinare niente, iniziava il pettegolezzo. La gente inizia a costruirsi delle motivazioni. Questo è esattamente quello che Elifaz sta facendo. Ha accusato Giobbe di atteggiarsi come se Dio possa trarne beneficio dal suo buon comportamento. Adesso ci gira attorno e dice a Giobbe che la sua malvagità non poteva essere che grande. Elifaz crede di aver ben detto tutte le cose di cui è colpevole. Sta pettegolando perché nessuna di queste cose sono vere. È puro pettegolezzo. Simili trattamenti non possono aiutare Giobbe, lo mettono sulla difensiva. Invece di guidare Giobbe a farsi difendere da Dio, lo guidano ad autodifendersi. Se Giobbe sa di non essere colpevole di quelle false accuse, allora ciò lo porta a pensare che Dio certamente deve aver commesso un errore e che c'è qualche cosa di sbagliato in Dio. Qual è il modo alternativo di pensare? Le accuse di Elifaz lo portano a questo tipo di difesa. Ascolta i pettegolezzi che dice riguardo a Giobbe. Dopo aver elencato le cose che Giobbe avrebbe fatto di male, lo avvisa che Dio è in alto e prende nota di tutte queste cose. Versetti dal 12 al 14. Dio non è forse lassù nei cieli? Guarda lassù le stelle eccelse, come stanno in alto. E tu dici, Dio che sa, può egli giudicare attraverso il buio? Fitte nubi lo coprono, e nulla vede, egli passeggia sulla volta dei cieli. Giobbe, hai fatto queste cose come se Dio non ti vedesse, ma lui vede. Benché pensassi di nasconderti, ora è ovvio che non puoi. L'intero argomento sostiene la premessa che Giobbe ha qualche peccato segreto nella sua vita che nessuno sa, tranne Dio, ed ora Dio si sta prendendo la soddisfazione di giudicarlo. È il vecchio discorso, l'abbiamo visto più volte. Questa è la spiegazione per le sue malattie. Tutta la tragedia che gli è successa è in accordo con la teoria di Elifaz. Crede che Giobbe pensi che Dio non sappia quello che lui sta facendo, che non vede i suoi errori. Giobbe, tu non vedi Dio, ma lui vede te e ti conosce bene. Nei versetti dal 15 al 20 troviamo di nuovo lo stesso vecchio argomento che abbiamo ascoltato all'inizio. Vuoi dunque seguire l'antica via per cui camminarono gli uomini malvagi, che furono portati via prima del tempo, e il cui fondamento fu come un torrente che scorre? Essi dicevano a Dio, allontanati da noi, che ci può fare l'Onnipotente? Eppure Dio aveva riempito le loro case di beni. Ah, lungi da me il consiglio degli empi. I giusti, vedendo la loro rovina, ne gioiscono, e l'innocente si fa beffe di loro. Vedete se non sono distrutti gli avversari nostri. La loro abbondanza l'ha divorata il fuoco. Elifaz appoggia quindi tutte le cose su alcune esperienze che ha avuto. Può dire, ho visto il malvagio, faceva questo, e Dio ha fatto così e così. E sconsiglia Giobbe dal seguire questa vecchia strada. Al versetto 21 di Giobbe, capitolo 22, troviamo un meraviglioso invito, ma non riguarda Giobbe. Riconciliati dunque con Dio, avrai pace, ti sarà resa la prosperità. Chiedere a Giobbe di riconciliarsi con Dio non è la risposta al suo problema in questo momento. Riconciliatevi con Lui e siate in pace. È un bell'invito. È un invito che Dio ci fa. Il Signore Gesù disse la stessa cosa nel Nuovo Testamento. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 28, è scritto: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Elifaz affermò che questo era il modo per avere pace con Dio. Anche Paolo dice: «Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ti sarà resa la prosperità». È anche vero. In ogni modo dobbiamo ricordare che «buono» significa ciò che sarà buono per noi. Per prima cosa, la è la salvezza eterna, ma a volte significa disciplina, quando ne abbiamo bisogno. L'invito rivolto a Giobbe prosegue nei versetti dal 23 al 30. «Se torni all'Onnipotente, se allontani l'iniquità dalle tue tende, sarai ristabilito. Getta l'oro nella polvere, l'oro di Ofir tra i ciottoli del fiume, e l'Onnipotente sarà il tuo oro, egli ti sarà come l'argento acquistato con fatica. Allora l'Onnipotente sarà la tua delizia, e alzerai la faccia verso Dio. Lo pregherai, egli ti esaudirà, e tu scioglierai i voti che avrai fatti. Quello che intraprenderai ti riuscirà, sul tuo cammino risplenderà la luce. Se viene l'umiliazione, tu pregherai per essere rialzato. Dio soccorre chi ha gli occhi a terra. Libererà anche chi non è innocente. Egli sarà salvo per la purezza delle tue mani». Questi uomini battono sullo stesso tasto. Giobbe, c'è qualche peccato segreto nella tua vita. Confessalo. Torna a Dio. Lo stanno trattando come se non avesse già una relazione con Dio. Elifaz sta insinuando che Dio è il nemico di Giobbe, ma noi sappiamo che non è così. Gli uomini sono dei peccatori, e questo dovrebbe essere detto chiaramente nelle predicazioni. Ma oggi Dio non è in inimicizia con questo mondo. Dio ha un atteggiamento di riconciliazione verso questo mondo. Tu ed io non abbiamo bisogno di fare nulla per riconciliarci con Dio. Cristo lo ha già fatto per noi. Dio è riconciliato, ha le sue braccia aperte verso il mondo perduto, e dice, Potete venire da me, ma dovete venire a modo mio. Dovete venire tramite l'unico che disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se vai a suo modo, puoi andare con coraggio alla sua presenza. Dio ti verrà incontro con un grande benvenuto ed abbondanza di benedizioni spirituali. Eliphaz non sta presentando Dio in modo esatto, come puoi vedere. Oltretutto, non è nemmeno di aiuto, nemmeno di conforto per Giobbe. Passiamo al capitolo 23 di Giobbe, dove troviamo che, per la settima volta, Giobbe risponde ai suoi amici ed esprime un profondo desiderio di Dio. Gli piacerebbe portare il suo caso davanti a lui, sta iniziando a capire che si trova nel pieno della prova e che Dio lo porterà attraverso questa esperienza. Leggiamo i primi 9 versetti di Giobbe capitolo 23. Allora Giobbe rispose e disse: anche oggi il mio lamento è una rivolta, per quanto io cerchi di contenere il mio gemito. O sapessi dove trovarlo, potessi arrivare fino al suo trono, esporrei la mia causa davanti a lui, riempirei d'argomenti la mia bocca. Saprei quel che mi risponderebbe, capirei quello che avrebbe da dirmi. Impiegherebbe tutta la sua forza per combattermi? No, egli mi ascolterebbe. Là troverebbe un uomo retto a discutere con lui e sarei dal mio giudice assolto per sempre. Ma ecco, se vado a Oriente egli non c'è, se a Occidente non lo trovo, se a Settentrione quando vi opera io non lo vedo. Si nasconde, egli a Sud, io non lo scorgo. Giobbe dice: voi, miei compagni, vedete la mia condizione e sentite il mio lamento. Al momento la mia condizione è peggiore di come si vede, peggio di quanto possa dirvi. Giobbe desidera andare alla presenza di Dio. Sarebbe meraviglioso se i suoi amici sapessero come portarlo alla presenza del trono della grazia. Non ha bisogno di un trono di giudizio, c'è già stato. Ora ha bisogno che qualcuno lo porti alla presenza del Dio di grazia. Giobbe afferma che vuole andare davanti a Dio perché vuole difendersi. Amica, amico, nessuno può andare a Dio per difendersi. Dobbiamo andare davanti a Dio dichiarandoci colpevoli. Ognuno di noi è colpevole. Noteremo che quando Giobbe andrà davvero alla presenza di Dio, non si difenderà. Cambierà completamente tono. Giobbe si meraviglierà di quello che Dio gli dirà. Si meraviglierà quando potrà trovarlo. Ti posso assicurare che qualsiasi uomo che ha un tale desiderio di Dio nel proprio cuore lo troverà. Dio gli andrà incontro. Dio non si trova correndo qui e lì. Lui è vicino, più vicino della mano, del respiro. È proprio vicino a te. Giobbe dice che ha corso su e giù per trovare Dio. Nel versetto 10 vediamo che c'è un passo avanti. Ma la via che io batto, egli la conosce. Se mi mettesse alla prova, ne uscirei come l'oro. Adesso un po' di luce sta iniziando a far breccia nell'anima di Giobbe. Se lui non ha trovato Dio, sa però che Dio vede lui e lo conosce. Sono provato per uno scopo, non conosco quale, e non lo capisco, ma Dio lo sa e sta usando quello scopo nella mia vita. Amica, amico, hai scoperto nel tuo cuore, nella tua vita, che le tribolazioni rafforzano la fibra della tua fede? Non hai trovato che ti ha dato un carattere morale che non hai mai avuto prima? Hai sperimentato la forza di Dio e il conforto nei momenti di burrasca? Sai che Dio non ha mai promesso che non ci sarebbe stata la tempesta, ma ha promesso che avrebbe procurato un rifugio, e ciò è abbastanza per me. Concludiamo la lettura del capitolo 23. Andiamo a leggere i versetti dall'11 al 17. Il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme. Mi sono tenuto sulla sua via senza deviare. Non mi sono scostato dai comandamenti delle sue labbra. Ho custodito nel mio cuore le parole della sua bocca. Ma la sua decisione è una. Chi lo farà mutare? Quello che desidera lo fa. Egli eseguirà quel che di me ha decretato. Di cose come queste ne ha molte in mente. Perciò davanti a lui io sono atterrito. Quando ci penso, ho paura di lui. Dio mi ha tolto il coraggio. L'Onnipotente mi ha spaventato. Questo mi annienta, non le tenebre, non la fitta oscurità che mi ricopre. Giobbe desidera conoscere la parola di Dio ed apparentemente l'ha seguita. Giobbe capiva o interpretava correttamente la parola di Dio. Sai però, alcune delle lezioni della parola di Dio non possono essere imparate studiandole, ma sono assimilate solo attraverso l'esperienza. È un'esperienza dura per Giobbe, come abbiamo letto nei versetti dal 13 al 17. Sono atterrito, ho paura, non ho coraggio, sono annientato. La risposta di Giobbe continua nel capitolo 24. Elifaz l'aveva invitato ad acquietarsi in Dio, per questo Giobbe espresse il suo desiderio di trovare Dio. Giobbe lo conosce come il Redentore, così lo ha chiamato, ma non comprende quello che gli sta capitando ed ha bisogno di conforto, d'aiuto, ha bisogno di luce dal cielo, cose che non sono state fornite dai suoi amici. Elifaz lo ha pugnalato cercando di scoprire il peccato segreto che credeva fosse nella vita di Giobbe. L'effetto che ha avuto su Giobbe è che lo ha messo di più sulla difensiva. Infatti gli fa sorgere un'altra domanda. Perché Dio ha così tante pretese da me? Apparentemente condona le azioni degli altri che sono veramente peccatori. Questo è il suo argomento nel capitolo 24. Iniziamo leggendo i versetti che vanno dall'1 al 4. Poi leggeremo anche quelli dal 6 all'8. Gli altri, magari, li leggerete voi direttamente. Perché non sono dall'Onnipotente fissati dei tempi in cui renda la giustizia? Perché quelli che lo conoscono non vedono quei giorni? Gli empi spostano i confini, rapiscono greggi e le conducono al pascolo. Portano via l'asino dell'orfano, prendono in pegno il buo della vedova, mandano via dalla strada i bisognosi, i poveri del paese si nascondono tutti insieme. Raccolgono nei campi la loro pastura, raccimolano nella vigna dell'empio. Bagnati dagli acquazzoni di montagna per mancanza di rifugi, si stringono alle rocce. Come abbiamo detto, ora Giobbe fa una lista dei peccati degli altri. Alcuni sono disonesti, spostano i confini, rubano il bestiame, non sono onesti nei loro affari e si approfittano degli altri, persino di quelli che sono nel bisogno. Giobbe si chiede, perché questo accade? Hanno commesso omicidio, hanno rubato, hanno commesso adulterio e ancora tutto questo gruppo è permesso di vivere e morire come tutti gli altri. Non hanno un destino particolare, è tutto normale, come dice al versetto 19 e poi dal 22 al 25. Come la siccità e il calore assorbono le acque della neve, così il soggiorno dei morti inghiotte chi ha peccato. Invece, Dio, con la sua forza, prolunga i giorni dei prepotenti, i quali risorgono, quando ormai disperavano della vita, da loro sicurezza, fiducia, e i suoi occhi vegliano sul loro cammino. Salgono in alto, poi scompaiono a un tratto, cadono, sono mietuti come gli altri mortali, sono falciati come le spighe del grano maturo. Se così non è, chi mi smentirà? Chi annienterà il mio dire? Non solo vanno nella tomba come gli altri, ma sembra che siano immuni dalla giustizia di questa vita. Infatti sembra che siano favoriti. Giobbe vede la sua condizione, è malato e fallito, e guarda i malvagi e nota che vivono bene. Dice, io proprio non capisco. Voglio sapere perché sono tagliato fuori, perché sono l'unico a essere trattato in questo modo. Gli amici di Giobbe non lo hanno aiutato, in realtà gli hanno dato solo un altro motivo per lamentarsi. Quello che Giobbe si sta chiedendo qui è «Perché Dio permette che questo mi accada?». La premessa di Giobbe è «Sono una brava persona, mentre quella gente è malvagia, perché a me?». È la stessa domanda che viene in mente a molta gente. Giobbe non comprende Dio e troveremo che non capisce nemmeno se stesso, ma Giobbe ha una grande fede in Dio, nonostante la conoscenza limitata che ha. Ma per questa sera mi fermo qui, a questo punto, quindi vi do appuntamento a domani per continuare in queste riflessioni attorno al libro di Giobbe. Appuntamento a domani sera. Ciao.